chi è venuto alla venerazione della croce venerdì, sì, abbiamo parlato di Lazzaro, e ringrazio subito il padre provinciale di aver accettato di venire ancora a parlare a noi. È che parti subito, perché devi andare fino a Torino. Poche domande, allora. Grazie.
Si sente un po'. Vediamo. Bene, buona serata a tutti e bentrovati. È davvero una gioia essere qui con voi, perché man mano che ogni tanto passo cresce un motivo in più per venire e un motivo in più di gioia man mano che vi conosco. Bene, allora le figure emergenti del Vangelo sono tante, stasera tocca a Lazzaro. Avete già visto figure belle che danno un segno ricco di speranza, la Samaritana, l'acqua viva, Zaccheo, questa conversione che cambia tutto, scendi e l'altro scende e capita un po' di tutto in quella cena. Lazzaro è una di quelle figure problematiche, problematiche perché sembrano dire una cosa, poi te ne dicono un'altra. Quando cominci a guardare il testo stai per tirare una conclusione, ti accorgi che la conclusione è ancora un'altra, non è quella che emerge lì per lì. Proviamo allora a leggere il testo, è un po' lungo, è tutto il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Lazzaro era malato. Il villaggio di Maria e di Marta, era malato Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quello che aveva cosparso di olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello, Lazzaro, era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù voleva molto bene a Marta e a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce». Così parlò e poi soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato guarirà». Gesù parlava della morte di lui. Essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro, che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta, dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Tu credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando: va al sepolcro per piangere là. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: vedi come lo amava? Ma alcuni di loro dissero: costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse? Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco, questa è la presentazione che l'Evangelista ci fa di Lazzaro, ma di Lazzaro e della sua famiglia, le due sorelle care a Gesù. La prima nota che viene messa di fronte a noi è l'amicizia grande che legava Gesù con questa famiglia. Erano talmente amici e talmente legati che vediamo Gesù che si mette a piangere, si commuove per il dispiacere della morte di quell'amico. Quindi entriamo in qualcosa di molto caldo, che tocca direttamente ciò che noi viviamo e che facciamo fatica a non vivere. Non riusciamo a non vivere il dolore per una persona cara. Per gli estranei sì, riusciamo a non vivere il dolore. Puff, 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 avanti. Ma per una persona cara non riusciamo. Amicizia, lo chiama amico. Lazzaro, il tuo amico è morto. Amico, nel Vangelo di Giovanni, è l'identificazione dell'amore per eccellenza. Poco più avanti, durante l'ultima cena, dirà Gesù, parlando coi discepoli: questo è il mio comandamento, non c'è amore più grande di questo che dare la vita per gli amici. Non c'è amore più grande, gli amici sono le persone con cui abbiamo relazione di tutti i giorni e che sono scelte a motivo della nostra vita. Quindi non c'è amore più grande di questo. Quindi c'è qualcosa di grande tra Gesù Lazzaro, Gesù Maria, Gesù Marta, e anche questa famiglia è unita. Le sorelle piangono per il fratello morto. Non capita in tutte le famiglie che fratelli e sorelle si piangano quando uno di loro non c'è più. Possono piangere a volte per i litigi che fanno piangere, ma non per la mancanza della persona amata. Qui invece c'è un legame forte, sono una famiglia profondamente unita. E Gesù si inizia a parlare con Marta quando arriva lì, dopo aver atteso qualche giorno. E c'è tutto, è un controsenso. Ma se è amico, perché non va? Quando lo chiamano? E va quando oramai è morto? Perché non fa il miracolo a distanza, come ha fatto altre volte, che qualcuno dice: ah, non sono degno che entri in casa mia, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché non fa così? Che pure rischiavano la pellaccia Gesù e gli altri, perché i giudei, abbiamo sentito chiaramente, volevano lapidarlo. C'è qualcosa di strano, è un amico, Ecco il linguaggio che dicevo, ti fa pensare ad una risposta, poi non è così, è un'altra cosa. Ma se un amico va, proprio perché sono amico me ne frego, non vado e aspetto che muoia. Funziona nen, funziona nen. E quando non funziona nel Vangelo vuol dire che è significato da un'altra parte. Non è esattamente soltanto la somma di quella prima, riflessione. E allora il dialogo con Marta. Marta, dentro questa famiglia, sembra essere quella che prende sempre l'iniziativa, presumibilmente o la più matura, o forse la più anziana, tra lei, Maria e Lazzaro, o comunque quella che si propone subito ad affrontare la questione in maniera razionale, ci ragiona su, vediamo cosa si può fare. Maria se ne stava chiusa in casa a piangere, vanno poi a chiamarla, c'è anche Gesù, eccetera. Per cui ecco questo dialogo. Il dialogo, ecco, che pone subito la questione: se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. Ma perché ti sei mosso così tardi? E addirittura Gesù dirà nei vari passaggi: sono contento di essere arrivato tardi, sono contento che sia morto. E meno male che era un amico del cuore, perché se non fosse stato un amico chissà cosa avrebbe detto. Sono contento che sia morto, ma è una cosa assurda sta roba qua dell'amico che lo piange, piange. E piangerà, non riuscirà a trattenere, scoppierà in lacrime. Non è il pianto di circostanza perché fanno così al funerale se no non sta bene. Non è un pianto di circostanza. Ma perché se piange l'amico morto, sono contento che sia morto? Non funziona come dinamica ordinaria delle cose. C'è di nuovo un significato che va un po' più in là e che dobbiamo far saltare fuori. Perché si va dal medico? Cioè, tocca a voi adesso, la domanda era a voi. Ma perché si va dal medico? Per curarsi, sperando di guarire. E perché si vuol guarire? Per stare bene. Perché si vuole stare bene? Per vivere correttamente la vita, poi aggiunge la persona pia per fare del bene, non c'entra niente. Allora, perché vado dal medico? Per guarire, per stare bene, ma facendo così, qual è il lavoro del medico? Curare la gente? Rimandare la morte. Cosa fa? È uno che tu sei lì, con qualcosa che è semplice, che è il cammino della vita, e lui rimanda quello che poi tanto succederà. Il medico ha il grande lavoro di farti ritardare le cose che poi succederanno e studia una vita per poi rimandare questo. Non è che ci sono dei medici tra di voi, no? O infermieri, perché se no il giorno che non sto bene, ho capito, no, rischio grosso, no, voglio solo mettere l'attenzione sul lavoro del medico. Il medico rimanda la morte, cioè sottrae temporaneamente il lavoro alle onoranze funebri, che comunque ce l'avranno poi dopo. È un gioco di lavoro, si giocano i clienti. Allora, il problema, che io dico così, è che si rimanda sempre a quello che è la radice dei problemi. Gesù ha guarito tanti, ma di tutte le persone guarite, ma anche di un Lazzaro risorto, chi l'ha incontrato di voi? Niente. Sarà morto un'altra volta, quindi è morto due volte. Che gioia! Già una, ma due. Che gioia! Cioè, qui la grande risposta semplice di fronte alla malattia, troviamo uno che cura la malattia. Gesù poteva intervenire, fare il miracolo e guarirlo. Non dice qual era la malattia, gravemente malato, ma non importa qual è. Non è una questione di quadro clinico, è una questione di senso delle cose. Qui Il buon Lazzaro poteva essere guarito, ma guarirlo significa rimandare il problema con una risposta provvisoria. Il problema dei problemi non è la salute. Il problema dei problemi non è la casa. Il problema dei problemi non è il lavoro, che va o che non va. Il problema dei problemi non è neanche l'affetto, che funziona o non funziona. Il problema dei problemi è che prima o poi tu devi morire. Sto parlando per le sedie vuote, non spaventatevi. No, perché qualcuno, visto che cominciava a ritirarsi un po', no? Come se dovesse scomparire sotto la sedia, no. Parlavo in questo frangento per le sedie vuote, non per voi. Quindi posso anche sparare. Allora, il problema dei problemi è proprio questo qua, il punto. Il punto è che la tua vita è finita. Pertanto che ci sia il miracolo, la salute, gli affetti, il lavoro, la casa, i soldi, il denaro, il successo, la tua vita è game over. Prima o poi game over. Siamo lì, indirizzati al game over. Il gioco, la partita è finita. E vedo che no, ma mi fa piacere, suscita partecipazione più in là possibile, non sto dicendo. Allora, il game over, questa paura, quante cose noi facciamo per rimandare la morte, per paura di morire? Facciamo bene a farle, sia ben chiaro, facciamo bene a farle. Ma in questa pagina di Vangelo, in questo legame particolarmente profondo che Gesù ha con Lazzaro e le due sorelle, Gesù non si limita a dare una risposta superficiale, provvisoria ai problemi dell'uomo, ma vuole dare una risposta radicale e definitiva al problema dell'uomo, che è il problema della morte. E lo fa proprio con le persone con cui il legame è più profondo e più pieno, quella famiglia di amici che erano molto uniti tra di loro, e la sorella 1, sorella 2, il fratello, ma anche con Gesù, questo legame di amicizia profondo e ricco. Allora vuole dare una risposta a questo problema. Ed è difficile, perché per paura del limite, la morte è il limite estremo, ma per paura dei propri limiti, quante cose e quante scelte problematiche noi facciamo. Per paura di, ecco, quante facciamo. Cristo, e prosegue il racconto, quando arriva, c'è tutta la discussione sulla fede, eccetera, Cristo quando arriva di fronte al sepolcro, che cosa trova? Trova quello che è un sepolcro, una grotta con il pietrone davanti. Cosa volete che trovi? Qui al cimitero di Vigevano, che io non conosco, cosa vi trovate quando entrate nel cimitero? I sepolcri, le tombe, più o meno artistiche, più o meno ricche, più o meno semplici, ma trovate i sepolcri. Quel sepolcro, c'è una volta, anzi più volte, ma la situazione è sempre la stessa, in cui Gesù si arrabbia contro una categoria di persone. Guai a voi, scribi farisei, sepolcri imbiancati. Cosa vuol dire imbiancati? Resi belli, eleganti, ben decorati, decorosi all'esterno. Ma in un sepolcro che cosa c'è? Un cadavere che puzza, in putrefazione. C'è il morto che puzza in un sepolcro. Dov'è la motivazione? Ce la fate ancora? È un discorso che prende, lo capisco. Ecco, dentro a un sepolcro c'è un cadavere che puzza, ed è il dramma grande della morte, è lì, è lì. Gesù perché si mette contro a quegli uomini, li chiama sepolcri imbiancati, cioè l'ipocrisia. Davanti vi presentate come persone che rispettano la legge, ma poi sotto sotto, se riuscite a fregare il povero, lo fregate due volte. Se riuscite, la cattiveria, cioè si arrabbia contro i farisei sepolcri imbiancati perché all'esterno si presentano più che dignitosi, più che decorosi, ottimi, persone lodevoli ed esemplari nel loro modo di agire, ma poi dentro il cuore pieno di rapina, di odio, di ostilità e robe del genere. L'ipocrisia, la finzione, la menzogna, e ditelo come volete, ma questo è il tema. L'uomo, ci sta dicendo questa del Vangelo, ha un sepolcro dove dentro c'è qualcosa di marcio, di putrido. Ecco il coraggio di sentire che c'è un sepolcro con un morto. E quando è che uno comincia a costruirsi il sepolcro? Non il sepolcro, il cimitero, quando mi mettono nella cassa, lì lo fanno gli altri, ci sono gli specialisti chiamati onoranze funebri, ci pensano loro. Ma sepolcro, intendo dire, quando è che io comincio a costruire quella bella immagine imbiancata, quel bel marmo levigato e decoroso, che diventa la mia immagine con la quale io cerco di presentarmi a tutti, il fariseo che è, eccetera. Quando? Cosa faccio io per costruirmi il sepolcro? Ma dentro c'è il morto, dentro c'è lo zozzo, dentro c'è la putritudine, dentro c'è quel male profondo che tu stesso fai fatica a prendere in mano. Lazzaro è chiuso dentro ad un sepolcro, ma Gesù non vuole stare di là del sepolcro, vuole vedere cosa c'è dentro il sepolcro. Vieni fuori, vieni fuori. Ma cosa? Dici vieni fuori alla parte zozza? Cristo dice voglio incontrare quel che c'è nel sepolcro. Non voglio incontrare il sepolcro. E si arrabbia con quelli che si presentano come sepolcri imbiancati, cioè belli da fuori ma brutti dentro. Si arrabbia ed è la categoria che tartassa di più. Qui vuole incontrare il sepolcro, non l'immagine bella che tu poni, cioè vuole incontrare il morto, non il sepolcro, l'immagine bella che tu poni di te davanti agli altri, ma davanti al Signore stesso. Vuole proprio incontrarti lì. Il grande dramma ultimo dell'uomo è fare i conti con quella dimensione di bruttura che è la sua vita e farne i conti in una maniera che sia ricca e luogo di salvezza e non che sia semplicemente il luogo della disperazione, con la parte più brutta, il limite, la morte, ma quella parte brutta che accompagna il quotidiano. Fare i conti con questo perché sia luogo di salvezza e non semplicemente di disperazione. Quel venire fuori da un sepolcro, io ricordo, ho visto che stavate quasi per scappare indietro qualcuno là, no? Io ricordo un episodio di una persona che ho conosciuto, avevo sui 23 anni circa, ho lavorato per un po' di tempo come volontario in un ospedale al Cottorengo di Torino e nel reparto di medicina. Successivamente un po' di tempo nel reparto malati terminali, veniva chiamato così in quel momento, quindi sappiamo di cosa si tratta. Tra le persone che ho conosciuto qui ricordo uno in particolare. Ai miei occhi a quel tempo mi sembrava vecchissimo, avrà avuto sui 75 anni Neringo, mi sembrava vecchissimo, no? Ecco, perché io avevo 23, quindi d'accordo, vecchissimo è un sopravvissuto a qualcosa di antico. Sto qua, era solo, perché poi ci si chiacchiera, insomma i volontari cosa fanno in ospedale? Perdono tempo con i pazienti, no? Ok, oltre a fare qualche servizio, d'accordo. E sto qua, mi raccontava quindi la sua vita, mai stato sposato, mai avuto figli, non aveva nipoti, non aveva altri parenti, fratelli o sorelle, non aveva cugini, aveva nessuno che venisse a trovarlo, non aveva più nessuno, da questo capite anche che era povero.
perché quando uno è lì sul ciglio, sul crinale, e non è povero, a frotte arrivano i pretendenti di parentela. Comunque questo qua povero, quindi non aveva neanche relazioni, qualcuno con cui sfogarsi, va a sapere, mi diceva di essere non credente da quando era ragazzotto, ho fatto la cresima, insomma queste cose qua che si facevano un tempo, poi non credente, non credeva né nell'aldilà né la risurrezione né niente. E poi si chiacchierava e altre cose. A un certo punto un giorno mi dice, potresti chiamare il confessore, vorrei confessarmi. Chiamo poi un sacerdote, vorrei confessarmi. Tu, ma se non sei credente, sa mai, no, ecco, no, tu, ma se non sei credente, ma cosa vuoi, no? Ecco, poi tu chiama il confessore, e io poi ho cercato quel sacerdote, che poi in settimana, insomma, poi è andato, no? E poi, sempre quel frangente lì, mi dice, guarda, apri l'armadietto di ospedale, cosa volete che ci sia, poche cose, c'è una camicia che la sorella era sarta, già morta, l'ultimo capo confezionato dalla sorella sarta, non l'aveva mai indossato, l'aveva tenuto come il legame forte della vita con tutta la sua famiglia, prendila e usala tu. Se tu la usi, sono certo che la mia vita non è persa perché l'ho consegnata a qualcuno. Non era credente, ma ha intuito che se lui riusciva a consegnare quella vita da lui descritta come fallimentare, non mi sono sposato, non ho fatto figli, non c'ho nipoti, non c'ho un cane che viene a trovarmi, non sono riuscito a mettere da parte neanche qualcosa per avere dei pretendenti, quindi qualcuno che falsamente però pure c'è e mi sorride, una vita fallita, una vita schifa, una vita di cui non ne andava fiero, assolutamente non ne andava fiero. In quel momento, in quel periodo di ospedale, è riuscito a tirar fuori quello zozzo che aveva dentro, quelle brutture, quella putritudine del sepolcro, del non riuscito a vivere, non è riuscito a vivere una vita affettiva, non è riuscito a fare figli, non è riuscito a mettere da parte nulla nel lavoro, non è riuscito, non è riuscito, era una serie di non la sua vita. Quelle brutture, quel sepolcro che si portava dentro, o meglio quel morto, quella putritudine, dice, se io riesco a consegnare a qualcuno la camicia bella che è il simbolo delle cose belle, ma dentro al racconto di putritudine che ho fatto, se riesco a consegnare a qualcuno il morto di 4 giorni che ho dentro, e qualcuno se lo prende, e qualcuno lo mette su di sé, e qualcuno lo indossa, e qualcuno lo fa vivere, la mia vita non è persa. E non era credente, ma era un uomo di fede. Non sapeva distinguere a destra dalla sinistra, in termini di Ave Maria Pater Noster, ma era un uomo credente. Credeva, ha creduto in quel momento e a quel punto ha chiesto il confessore. In quel momento ha creduto, ha intuito e si è lasciato condurre da quell'intuizione che se riesco a consegnare a qualcuno lo schifo della mia vita, ma lo schifo più profondo, non i peccatucci, era combinata qualcuna, sì va bene, bisognava impegnare tempo per forza, non i peccatucci, ma la parte che non riesco a prendere in mano della vita, che poi non è neanche i peccati, perché i limiti non sono un peccato, i limiti sono magari un fallimento, non sono riuscito ad amare, ad avere una famiglia. Ma che dramma a volte, se io riesco a consegnare questo, c'è qualcuno che dice Lazzaro vieni fuori, metti fuori da te quella putritudine, perché possa essere ripresa in mano per una vita nuova. E allora questo sì che diventa non più la guarigione da una malattia che conduce alla morte, ma diventa il superamento di tutta quella putritudine che uno si porta in cuore, che uno si porta dentro. E allora sono riuscito a spiegarmi. E allora questa bella figura di Lazzaro ci sta proprio dicendo: ma lasciati avvicinare dal Cristo che sceglie di farsi carico di quella putritudine che c'è in te, non di guarirti un male superficiale, ci ho lasciati cattientela, non di guarirti da un male superficiale, ma di quel male profondo, di quel disagio profondo, di quel limite che di fatto anche tu fai fatica a vedere, di quella dimensione più dolorosa, di quel senso di morte che alberga talvolta quando si considerano tratti della nostra vita, quando si considerano tratti di relazione. Consegnali. Lazzaro, vieni fuori, fai venire fuori tutta questa roba che sta dentro al sepolcro. E ci sono tanti modi, no, per costruire il sepolcro. Uno è quello di imbiancarlo, cioè di renderlo bello, presentabile ed elegante. E com'è che noi riusciamo a costruire sepolcri per nascondere quel limite profondo che abbiamo dentro? E cerchiamo in tutti i modi di apparire più belli di quel che siamo. Facciamo carte false pur di essere apprezzati dagli altri, di essere commestibili, guardabili, commestibili, cioè che qualcuno mi prenda, per essere accettati, per essere accolti, per essere come l'altro magari mi vuole, no? Ma cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Ecco, Gesù dice: non voglio incontrare il sepolcro, l'immagine bella che tu dai, scelgo di incontrare tutta quella parte di putritudine che c'è in te per prenderla in mano e costruire qualcosa di nuovo. Per prenderla in mano e farla venire fuori in maniera che diventi vita nuova, in maniera bella, in maniera rinnovata. C'è però bisogno, e ci arriviamo verso la conclusione, c'è però bisogno di qualcuno che tolga la pietra. C'è sempre bisogno di qualcuno che tolga la pietra, se no il morto da solo non gli viene fuori, non c'è santo che tenga. Più che un santo ci va uno che sposti la pietra. Il sepolcro, quando le donne vanno la mattina di Pasqua per gli oli profumati onorare il corpo di Gesù e completare in qualche modo i rituali della sepoltura secondo il tempo, che cosa ti trovano? La pietra rotolata. Ti va qualcuno che ti si rotoli via la pietra, qualcuno che ti apre il sepolcro. E allora cos'è che apre il sepolcro? Cos'è che tira fuori, permette di tirar fuori quella putritudine? Un annuncio bello, credere a un annuncio bello, credere a una parola bella, credere a quella parola semplice ma bella che Cristo ama la tua putritudine. Credere a questo è quel rotolare la pietra. Non devo più nascondere, non devo più coprire, non devo più sotterrare con una pietra quello che in me non va, ma ho il coraggio di dirlo a me stesso, ho il coraggio di rimetterlo di fronte al Signore, ho il coraggio di guardarlo perché venga trasformato. Ecco qualcuno che tolga la pietra viene tolta da questa parola: credi che il Cristo ama la tua putritudine, non semplicemente il sepolcro, cioè il volto ben spennellato e bianco, luccicante che dai di te stesso, ma ama quella putritudine, la contraddizione che c'è in te. È bello questo. È il senso anche del Natale, dell'incarnazione. Cristo dove è nato? Scegliendo, come dire, la parte migliore dell'umanità.
è nato in quella che è la miseria di tutti i giorni, di chi fa fatica a tirare avanti il pranzo con la cena e tutte le altre questioni. È nato nella complessità di quelle cose che poi funzionano a metà perché vanno bene e non vanno bene. Le nostre situazioni tutte più o meno ottime e tutte più o meno scassate. È nato in quella quotidianità lì, nell'umanità per quella che è. Ha preso su di sé quell'umanità, ma prendere su di sé quell'umanità vuol dire io amo, voglio bene a Lazzaro, non perché è perfetto, lo voglio bene anche in quel male più profondo e oscuro che sono le sue contraddizioni, che vengano fuori, in quello che è il limite della sua vita, che è la morte, che venga fuori. Questo è il dare la vita per gli amici, non c'è amore più grande. E infatti questo segno dell'amore grande che risuscita, Gesù nell'Evangelo di Giovanni lo riserva per Lazzaro, lo presenta qui per lui, in questa scena molto ricca di elementi e di passaggi. Togliete la pietra, ecco questo togliere la pietra. E allora l'augurio è proprio questo, che il tempo della Quaresima sia un tempo in cui, accogliendo ora qua, ora là, una parola che invita a credere che il Signore ama anche il tuo limite, anche la tua putritudine, tu possa togliere questa pietra e far venire fuori, che prenda aria, che prenda luce, tutto quello che è custodito in te, anche la paura dei limiti. La paura del limite ultimo che è la morte e la paura di tanti altri limiti. Quante cose per paura facciamo, un po' così, un po' nefaste, o non facciamo per paura del giudizio, di sbagliare, di farci male, eccetera. Quante limitazioni alla vita, quante contraddizioni al bene per paura. E la paura è la dinamica immediata che sperimentiamo di quel limite profondo che è la morte, di quella putritudine che è l'uomo che non riesce ad essere quello che vorrebbe essere, i limiti di sempre. L'augurio che queste parole della Quaresima, accolte qua e là, tolgano un po' di pietra e anche noi possiamo venire fuori. Venire fuori anche con le domande, ma con una parola, un commento, un Michele vai via, cioè Lazzaro poi tacca quel, va bene.
Se qualcuno che vuole delle verificazioni, vuole chiedere qualche cosa, questo Lazzaro... Tutto chiaro?
È caso di dire un silenzio di tomba. Per forza.
È sempre meglio che deve parlare. Porta voce.
Scusa. Mi pare di fare una relazione tra quel famoso morto che c'è dentro e i peccati che hanno ormai molti anni dentro nelle persone. Allora, certe volte mi sono fatto delle domande, dico, ma io ho confessato, ho avuto l'assoluzione, però guarda caso c'è sempre qualcosa che mi richiama i tempi passati. E presumo che questo valga anche per tutte le persone che abbiano già un certo numero di anni sulle spalle, no? Allora mi sono sempre chiesto, ma il Signore quando perdona, perdona, butta nel mare, nelle profondità e dimentica. Però la domanda è sempre, ma è proprio così? O rimane una ferita che mi porterò sempre dietro? Questa è una domanda che mi sono sempre posto. Adesso tu hai aperto un sepolcro e in questo sepolcro che Gesù ha voluto aprire, mi dici che Gesù ama quella pulcritudine e la vuole modificare, correggere. Questa relazione, se mi sono spiegato bene, la condividi oppure no?
Sì, anche. Sì. Sì, sì. Sì, anche. Il Signore quando perdona, certo che ti perdona, ma la memoria del peccato in te rimane. Non è il problema se il Signore perdona per finta o a metà. Il perdono c'è e il perdono è efficace, ma in noi resta sia la memoria del bene ma anche quella del male. E la memoria non è soltanto un fatto cerebrale, è un fatto che coinvolge tutta la mia persona. Quando io ho un incidente da ragazzino, ricordo che ho fatto un problema al ginocchio prendendo, sistemato tutto, guarito tutto certamente, ma quando cambia il tempo il ginocchio mi fa male, perché il ginocchio se ne ricorda. Se non mi facesse male il ginocchio non mi ricordo più che da ragazzino ho preso la botta sul ginocchio, ma il ginocchio lui ha una memoria che è più efficace della mia memoria cerebrale. Come mai? Le esperienze della vita ci segnano e i segni restano. Il perdono certo che c'è, ma i segni che hanno segnato il cuore, la testa e il fisico, noi ce li portiamo appresso. Cuore, testa, fisico hanno una verità che ci accompagna. Il bene che hanno sperimentato e anche il male che hanno sperimentato, sia quello subito, sia quello fatto da noi di male. Continuiamo a portarci addresso una ferita. Ed è vero, il Signore, in questo Lazzaro vieni fuori, scoperchi al sepolcro, tutta una serie di nostre ferite, di fatiche, ci portano ad avere una vita carica, magari di pesante, una vita che è molto segnata da tante cose, fino al punto che non riusciamo a vedere la bellezza che c'è al fondo, perché abbiamo tutta una pesantezza di cose. Quante ferite della vita ci hanno impedito di realizzare il bene che avremmo voluto? Tante, tantissime. Ecco, c'è una putritudine che, Signore, io ti amo in quella tua situazione di putritudine che anche tu fai fatica a guardare in modo positivo, la amo perché possa diventare un luogo di vita nuova. Quando nell'oggi, insieme, nella risurrezione in modo pieno. Non so se
c'è qualcun altro. Mio fratello è andato a vedere sul stadio, è andato a vedere sul stadio.
Qualche intervento ancora?
Bene, allora bene. Ci fermiamo lì,
sì.
Benissimo, grazie.
Grazie di quello che ci hai detto.
Grazie a voi, grazie a voi davvero, buona Quaresima, buona Pasqua, arrivederci.
Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, al Padre nostro,
che sei in cielo,
sia santificato il tuo nome.